il calcio.
E il calcio per raccontare un'altra giornata, la prima di febbraio. Buonasera a tutti, buonasera ad Alessandro Materassi.
Ciao, buonasera a tutti, allora, che ingresso trionfante.
Vero, siamo partiti a un verve, perché sì. Alessandro, siamo nelle settimane più lunghe per il calcio mugellano, perché sono quelle di Carnevale.
Quelle di Carnevale, sì, adesso quindi, sono due sabati intensi.
Diciamo, è stato superato le prime feste con anche buoni risultati.
Ecco, insomma, rispetto a tanti altri anni, chiaramente ci sono stati risultati che non hanno dipeso poi dalle feste di Carnevale del sabato precedente, insomma, del fine settimana. Però insomma, in genere
io il bollettino di giovedì lo voglio vedere,
si dice
qualche ammonizione per ripulirsi,
vedremo. Intanto, come sempre, risultati alterni per le nostre squadre, risultati buoni ad altri, sì. Meno buoni, e quindi continua questo alternarsi.
Direi alla base, sì, di tutto, Alessandro, se vogliamo trovare una immagine di copertina, sia da dedicare al momento che prosegue di grande verve della Fortis, che ottiene il 10° punto in due settimane, perché c'era stato anche un turno
infrasettimanale, 9 punti.
Insomma,
10 punti.
Io credo sia senz'altro, poi andare a vincere su un campo quale quello di Terranuova, credo sia senz'altro un dato da sottolineare. Possiamo dire che il Reconquista è salvo. Sì, ha raggiunto 41 punti, quindi si può pensare
il nostro ospite comunque dopo
ad altri obiettivi. Un po' di note negative, vabbè, come altre che hanno perso.
Allora, intanto
in promozione,
anche il risultato positivo della Rontese in terza, perché vincere a Cavallina credo che non sia
appunto facile. Invece ti stavo dicendo, tra le negative, alcuni risultati di promozione e il momento negativo in terza, non tanto della Rontese che ha fatto un'impresa a vincere a Cavallina, quanto per il rallentamento netto del trio Cavallina, Vaglia, Sandro Vignini Vicchio, che dopo aver quasi dominato la prima fase adesso sembra durare un pochino più.
Sono adesso di rincorsa, che qualche risultato ci può stare nell'arco della stagione. Sappiamo insomma che c'è sempre almeno un mesetto di calo, che comunque si possono,
succede in Serie A,
certo, assolutamente. Entriamo però a parlare con la nostra scaletta di eccellenza, la Fortis, che ha anticipato la sua partita al sabato, vittoria importante sul campo, come abbiamo detto, campo difficile, importante come quello di Terranuova. Fortis che si tira momentaneamente fuori dalla zona calda della classifica, sì, anche se non può certo stare a dormire sugli allori, perché comunque 27 punti, zona play-out abbastanza vicina.
Sì, sì, Alessandro, Fortis che si tira momentaneamente fuori dalla zona play-out, ai suoi 27 punti va aggiunto il fatto che ha già riposato e che ha già trovato, certo, il Siena. Quindi, ecco, diciamo, ha già fatto un doppio riposo.
Sì, sì, no,
quindi la situazione, se si guarda a 15 giorni fa, è nettamente
senza dubbio, anche soltanto la posizione in campo. Vittoria di misura sul campo della Terranuova Traiana.
Gol di Gurioli.
Gol di Gurioli, tra l'altro, che non è avvezzo tanto ai gol.
Primo gol stagionale.
Primo gol stagionale, gol importante. Sentiamo l'intervista realizzata a Marco Gianassi a fine partita.
Post partita di Terranovese Fortis Juventus, con la vittoria della Fortis per 1-0, il gol di Gurioli al primo minuto di recupero del primo tempo. Siamo con il mister Nicola Maggera. 4 partite, 3 vittorie, di cui 2 esterne, insomma 10 punti avete rimesso a posto, diciamo, per il momento la classifica, e guardate al futuro sicuramente con maggior ottimismo.
Sì, queste 4 partite ci hanno dato tanto, perché la classifica è molto corta e nonostante la vittoria di oggi importantissima, bisogna sempre guardarsi dietro perché ci sono tante squadre vicine, quindi è un bel filotto di risultati. Sicuramente nelle 5 sconfitte che avevamo fatto le prestazioni c'erano sempre state, come si era detto, e quindi ci mancava qualcosina, la scintilla, un pizzico di fortuna. Ora stiamo trovando maggior compattezza, abbiamo ritrovato una solidità difensiva che ci stava mancando, quindi importantissimo. Sì, abbiamo rimesso a posto la classifica, per il momento siamo contenti.
1-0 all'andata, 1-0 al ritorno con la Terranovese, tra l'altro con il gol sia all'andata e al ritorno fatto da un centrale. All'andata fu Salvadori, quest'oggi è stato Gurioli, che ha rischiato di fare pure doppietta.
Eh sì, ma far gol a Terranuova è veramente difficile. Avevano subito solo 10 gol prima di oggi, il miglior difesa del campionato. Qua al Mattini avevano subito un solo gol dal Siena, quindi insomma si spiega anche questo, che i difensori, le palle inattive ti possono dare una mano. È stato così, 3 punti importantissimi. Bravo Gurioli, poteva far doppietta, peccato per l'espulsione, lo aspettiamo appena tornerà.
E ora domenica prossima ci sarà una partita altrettanto importante con una diretta candidata alla salvezza, l'Asta. Io vi consiglio di mantenere la maglia nero-verde, perché all'Ovest avete vinto con la maglia nero-verde, oggi lo stesso. In precedenza non lo so perché non ho seguito molte partite.
Anche con la Lastrigiana abbiamo utilizzato la maglia nero-verde, ormai sta diventando un pochino un talismano, ce l'hanno fatta cambiare con la Siena Longhese, infatti è arrivato un punto. Ora, a parte le battute, sì, domenica scontro diretto importantissimo e quindi c'è da recuperare le energie e ripartire, perché poi adesso dopo Asta c'è Pontassieve, quindi queste due partite che avremo in sequenza sono importantissime per noi, per il nostro proseguo. Ci mancherà Gurioli, questo è importante, però insomma chi lo sostituirà sicuramente farà bene.
Avete fatto un acquisto dell'ultimo momento, Landini, un attaccante.
Sì, è arrivato venerdì, quindi oggi è venuto a allenarsi con la squadra, ha seguito la partita con noi in panchina. Ora dalla prossima settimana inizierà a allenarsi con noi, è un ragazzo che in questo mese è stato aggregato a una squadra di Serie C ad allenarsi, quindi non giocava ma ha la condizione, vedremo in settimana, e da domenica prossima speriamo che ci dia una mano a aumentare anche la quota gol davanti.
Componente scaramantica anche in questi risultati della forza. Tra l'altro proprio la scaramanzia è storica ormai, che nei giocatori, nelle squadre ci sono dei riti, dei rituali, delle cose che portano a poi cercare, insomma, ognuno si attacca un po' a quello che può per cercare sempre di arrivare al massimo. Parliamo di Rufina, che perde in casa della Collegiana di misura, tra l'altro mi si dice, leggendo le cronache, di una buona Rufina. Ne parliamo con Nicolò Di Otaiuti. Ciao Nicolò, buonasera.
No, non ce l'abbiamo. Vedi, non è solo colpa il mio telefono, no? I collegamenti non vanno a buon fine.
Vediamo un po' se c'è.
Se riusciamo a recuperarlo.
Ecco, vediamo se lo recuperiamo. C'è. Aspetta, vediamo un po' se ce l'abbiamo. Comunque Rufina che ha 22 punti in classifica insieme proprio all'Asta, con partita da recuperare.
Pronto?
Eccolo.
Ciao Nicolò.
Eccomi. Ciao a tutti, ciao.
Allora, Nicolò, a voi le scaramanzie in questo periodo non vanno troppo bene, ma trovato un talismano anche.
Ce l'avete un po' di scaramanzie? Ci sono dei rituali che si fanno prima della partita, dell'ingresso in campo?
Sì, noi li abbiamo finiti i rituali, a forza di farli. Purtroppo gira così, ora è troppo, gira così, ma a volte ci mettiamo anche del nostro. Io sono anche uno scaramantico, quindi sto sempre dietro, come tanti allenatori, soliti vestiti, soliti rituali pre-partita, poi parlo al campo sempre.
Nicolò, ora te la gufo, domenica vengo io, ancora con me non avete mai perso.
Ti aspettavo infatti, però sono contento.
Nicolò, di là di tutto, mi si dice dunque di una sconfitta di misura, però la Rufina non ha sfigurato. Forse troppe volte si è detto che la Rufina non ha sfigurato e magari è tornata a casa con un pugno di mosche.
Sì, sinceramente ora sono quasi un po' annoiato a sentire questa frase. Complimenti a fine partita, bravi, non ve lo meritate, poi i punti li prendono gli altri. No, però sì, anche ieri, sinceramente ieri il primo tempo non l'abbiamo fatto bene. Abbiamo fatto dei cambi e non hanno dato quello che volevo, e infatti a fine primo tempo ho cambiato e è cambiata la musica, siamo andati molto bene, abbiamo messo tantissimo in difficoltà una squadra fortissima, dai giocatori che non si merita certo di stare a metà classifica, ma molto più su. E abbiamo questo problema di non fare gol, lo risolveremo.
Nicolò, è banale e capisco da fuori molto facile, ma ti chiedo, questa serie di magari buone prestazioni, ma non accompagnate dai risultati, hanno anche a livello morale dei ragazzi magari tolto qualche certezza? Senti che un po' il pallone pesa un po' di più?
Sì, pesa doppio ai ragazzi, poi i nostri sono ragazzi giovani, non tanto abituati alla categoria, che sanno in cuor suo di fare ottime prestazioni, non se lo dicano da soli, glielo dice la società, glielo dice il pubblico, glielo, cioè non c'è mai stata una volta che abbiamo ricevuto contestazioni anche da gente che viene a vederci, ma solo applausi. Però mi rendo conto che adesso entra un po' di sfiducia, ma perché è una questione di risultato, perché sanno, andiamo a Candicci, facciamo una partita contro una delle favorite a una metà campo, prendiamo un palo, una traversa, veniamo via con un punto, prima di andare firmiamo e dopo siamo sempre così, prima di andare firmiamo nei posti per pareggi e poi veniamo via amareggiati, e questa amarezza va trasformata in rabbia per riuscire a uscirne prima possibile, perché manca sempre meno.
Domenica ha giocato contro la prima delle normali, nel senso Insigne, che al momento è secondo in classifica. Che partita ti aspetti e che reazione ti aspetti da parte dei tuoi ragazzi?
Aspetto una partita durissima, perché sono una squadra che lo dimostra la classifica, non perde non so da quante partite, è una squadra con giocatori di esperienza e con giocatori che da tanto fanno la categoria. Sicuramente mi aspetto una reazione già da stasera, perché questa settimana facciamo 4 allenamenti, che i ragazzi con la voglia, con la bava alla bocca, la fame che c'è sempre contraddistinto per arrivare domenica e provare, come tutte le volte facciamo, ma domenica a maggior ragione, a fare punti per riagganciarci al treno, perché dobbiamo in tutte le maniere provarci. Poi guarda, vi ripeto, guarda sempre il campo, però noi ci proviamo sicuramente.
Scusa Nicolò, era l'ultima domanda, ma mi incuriosisce quanto ci hai detto tu. L'allenamento in più è per trovare maggiore concentrazione, per cambiare qualcosa nella routine tradizionale, o cioè, è qual è il motivo che vi spinge magari questa settimana a un allenamento in più?
No, è una cosa pianificata, perché allora noi siamo una squadra di ragazzi, di giovani, di persone che sono sempre, hanno fatto 3 allenamenti. Secondo me la categoria ne richiede 4, ma per andare incontro alle esigenze dei giocatori noi ne abbiamo fatti sempre 3, e siamo forse l'unica, se non una delle poche 2 o 3 squadre d'eccellenza a farne 3. Nelle vacanze di Natale abbiamo fatto quadrato intorno con i giocatori, abbiamo chiesto che da febbraio, dopo il tour de force delle partite infrasettimanali, di riuscire a farne 4 ogni, almeno ogni 2 settimane, mm-hmm, per ogni mese. Quindi da qui a fine, okay, anno ne faremo 4, 3, 4 e 3.
Bene, ok, in bocca al lupo.
Grazie Nicolò, grazie mille.
Sì, grazie a voi, buona
serata. Ciao, ciao.
Insomma, componente scaramantica, vedo, domenica vai fiducioso a
sì,
Rufina.
Auguro di essere, che sia fiduciosa la Rufina.
No, certo, ma perché poi a volte, come spesso succede, basta davvero poco per cambiare poi una stagione, sì, perché un risultato, sì, una scintilla, un qualcosa ti fa ottenere un risultato buono, e da lì poi prendi
un centimetro di un palo, sì, che va dentro, va fuori, cambia,
può cambiare
una stagione.
Sì, è vero, può cambiare. Noi ci fermiamo con la prima pausa pubblicitaria e i numeri di Fabrizio Paoli.
Radio Mugello 988 000.
I numeri a cura di Fabrizio Paoli.
In eccellenza, nell'anticipo di sabato, la Fortis Juventus ha conquistato la seconda vittoria di fila in trasferta, la terza nelle ultime 4 giornate, nelle quali è rimasta imbattuta. Per la squadra di Magera è decisivo il primo gol in campionato di Gurioli. L'Audax Rufina viene battuta dopo 4 pareggi di fila. La squadra di Dio Taiuti, che non vince da 12 giornate e non ha segnato negli ultimi 180 minuti, non ha conquistato successi nelle ultime 9 partite giocate fuori casa. In promozione il San Piero a Sieve subisce la seconda sconfitta di fila, la quinta nelle ultime 6 partite. La squadra di Signorini, che non ha mai pareggiato nelle ultime 9 giornate, ha vinto una sola volta nelle ultime 6 gare interne. Il Luca ottiene il secondo pareggio di fila e non vince da 5 giornate. Per la squadra di Bellini, che ha perso una sola volta nelle ultime 4 partite giocate fuori casa, il secondo 0-0 stagionale, entrambi ottenuti in trasferta. L'Alleanza Giovanile di Comano subisce la seconda sconfitta di fila in casa. La squadra di Governi non vince da 6 incontri, nei quali ha perso per 5 volte, conquistando un solo punto. In prima categoria lo Spartaco Banti Barberino ottiene il secondo pareggio di fila in trasferta, di nuovo per 1-1, e conquista il quarto risultato utile consecutivo. Per la squadra di Lastrucci, quinta rete in campionato di Nuti. Il San Godenzo subisce la terza sconfitta di fila in trasferta, tutte senza andare a segno e con un totale di 8 reti al passivo. La squadra di Coppini ha ottenuto un solo punto nelle ultime 4 partite giocate fuori casa. In seconda categoria la Gallianese conquista l'ottava vittoria di fila in casa e ottiene il 17° risultato utile consecutivo. Per la squadra di Cipollone, che è sempre andata a segno nelle prime 19 giornate, è decisiva l'ottava rete stagionale di Simiele. Il Reconquista ottiene il secondo successo di fila per la squadra di Torresi, che non aveva vinto nelle tre precedenti trasferte ottenendo solo 2 punti. A segno Talluri e Osman Diop, entrambi al secondo centro in campionato. Il Saginale torna al successo dopo 3 pareggi di fila, gli ultimi 2 per 1-1, e conquista il 6° risultato utile consecutivo. Per la squadra di Sansone, 8ª rete stagionale di Casini Benvenuti, 4ª di Pini, 1ª di Gori e 1ª di De Reoni. Il Sant'Agata ottiene il 3° pareggio nelle ultime 4 giornate, tutti con il risultato di 1-1. Per la squadra di D'Apolito, che non perde da 10 incontri ed è stata battuta una sola volta nelle ultime 12 gare, 1° gol stagionale di Alpi. Il Firenzuola subisce la 4ª sconfitta di fila per la squadra di Donofrio, che ha vinto una sola volta nelle ultime 10 giornate. 2ª rete in campionato di Bartolacci, 3ª di Morozzi e 4ª di Bazzaui. Nella classifica della Scarpa d'Oro Mugellana, infine, rimane al comando Gori del San Piero a Sieve con 13 punti e 0,5, che precede Coralli della Gallianese, secondo con 13, e Cavicchi dello Spartaco Banti Barberino, 3° con 12,50.
Radio Mugello. Parliamo di promozione, intendiamo a parlare di promozione, dove le nostre squadre hanno ottenuto, hanno raccimolato soltanto un pareggio, quello del Lugo in trasferta. Per le altre 2 squadre, San Piero e Dicomano, 2 sconfitte interne, tra l'altro lo stesso risultato è 2-0, ma se per il San Piero magari la classifica rimane ancora abbastanza importante, e dall'altra parte Dicomano invece comincia un pochino a perdere colpi, dal punto di vista anche perché lì dietro si sono un po' rinforzati tutti, stanno cominciando un po' a muoversi, hanno fatto punti. Pieve Fosciana, tra l'altro, che ieri ha pareggiato il Lugo, aveva vinto, se non vado errato, pareggiato in Viareggio la settimana prima, insomma, quindi c'è da stare un pochino attenti e cercare di fare punti, perché poi anche bisogna considerare il discorso forbice, perché adesso il Dicomano ha 14 punti in classifica e il Settimello, che è lì davanti, ne ha già 20. E quindi
peraltro campionato che sarà, passami il termine, un poco falsato, sì, nella classifica, perché oltre ai turno di riposo, e già di per sé sfalsa un po' quella che è la classifica, chi affronterà il Viareggio a partire dalla gara di ieri fino anche poi alla
Penso anche al San Piero
che sì, la troverà che nel turno infrasettimanale, non giocheranno con il Viareggio, perché il Viareggio ha 3-4 giocatori impegnati nella nazionale di beach soccer, quindi nei campionati mondiali, sì, se non sì, erro, mondiale. E quindi tutte queste gare in meno, che sicuramente in vetta condizionano, sì, perché manca,
rendono anche
era
un po' la classifica indecifrabile, perché sì, magari quello che è ora poi non lo sarà più. Comunque sia, in questo momento, insomma, effettivamente per il Dicomano 14 punti in 20 partite sono un po' pochini, in realtà.
Sì.
Allora, sentiamo l'intervista realizzata a fine partita, se il nostro regista è pronto per l'intervista.
Credo che partiamo però da San Piero.
Ah, prima San Piero?
Sì, credo che partiamo da San Piero. San Piero che tra l'altro recrimina fortemente per il gol annullato a Santilli per fuorigioco e che poteva riportare il risultato in quel momento sull'1-1. Però ecco, un San Piero che mostra qualche difficoltà, specialmente dalla Cintola in su, e questo sicuramente è un campanello d'allarme da tenere d'occhio, anche se, come dicevi, la classifica al momento rimane abbastanza tranquilla.
L'intervista a fine partita.
Alessio Azzini, delusione per questa sconfitta casalinga, cosa è mancato al San Piero? Sicuramente anche un po' di fortuna, perché poi nel momento in cui forse migliore della partita dei biancorossi ha provato nel secondo tempo a riacciuffare il pareggio, è arrivato questo 2-0 che vi ha tagliato le gambe. In generale però una prestazione che lascia un po' l'amaro in bocca.
Sì, è vero che insomma nel nostro momento migliore abbiamo espresso insomma più pericolosità davanti, siamo stati un po' più incisivi, però è anche vero che abbiamo iniziato a giocare bene dal 70° della partita, un primo tempo brutto, senza grosse occasioni da entrambe le parti, però un San Piero sottotono, sinceramente insomma una prestazione deludente da parte della nostra squadra, per cui alla fine credo il risultato sia giusto, anche se insomma devo dire che sull'1-0 per il Casalguidi c'è stato annullato un gol per fuorigioco, insomma eravamo in linea e insomma il guardaline non era posizionato nella maniera migliore, la posizione di Santilli secondo noi era regolare, però ecco, a parte questo, insomma, la prestazione sicuramente non è stata all'altezza di quello che ci aspettavamo.
Rimane chiaramente la possibilità, lungo ancora il campionato, di tenerlo la zona playoff, non so se è dichiaratamente un obiettivo per quanto vi riguarda, però quello che è successo, insomma, nelle ultime uscite ha un po' rivisto al ribasso queste prospettive future di classifica.
Sì, insomma, ne abbiamo parlato spesso ai vostri microfoni, insomma, la posizione dei playoff non dico che non ci interessa, perché insomma, quando poi si sta in alto fa sempre molto piacere, però non era il nostro obiettivo iniziale e continua a non rimanere il nostro obiettivo di questo momento, anche perché appunto gli ultimi risultati ovviamente ci devono far guardare più indietro che davanti, cioè dobbiamo un po' recuperare un po', secondo me, un po' di serenità, un po' di tranquillità con cui abbiamo affrontato la prima parte della stagione e in cui abbiamo fatto molto bene, e per cui insomma non, l'obiettivo non è quello né dei playoff né dobbiamo pensare domenica per domenica. Ora ci aspettano delle partite importanti, a partire da domenica con il derby a Lugo, e dobbiamo un po' recuperare energie mentali, soprattutto e concentrazione, per affrontare al meglio questi impegni che ci aspettano.
Allora, non fate per favore, rimanete sul calcio dilettanti, per favore. Pietro Ballini, ciao.
Buonasera a tutti.
Il fautore della vittoria del Sagginale con la sua uscita dal campo.
Sempre.
È uscito sul 3-2 e ha dato.
Allora, si parlava di scaramanzia nel calcio e calcio dilettanti.
Cosa fai te di scaramantio prima delle partite?
Ultimamente quasi più niente, però cioè, ne ho avute di gesta prima pre-match.
Ma tutti, penso.
E penso assolutamente tutti, sì. Si aggrappano a qualsiasi cosa per ripetere delle ottime prestazioni magari fatte in altre partite.
Allora, dicevamo di San Piero che domenica prossima affronterà il Lugo in questo derby importante, sì,
e dopodiché riposerà, no, ma insomma, cioè, salta la gara,
nel senso, perché la sua squadra
del turno infrasettimanale. Avevamo già tra l'altro una data, è possibile recupero, vero Fabrizio? 27 marzo? Mercoledì 27
sarebbero
marzo,
comunque tre partite, giusto? O quattro partite del Viareggio, poi sono tre, almeno tre. Dicevamo del Lugo che pareggia in trasferta sul campo del Piave Fosciano, ultimo in classifica, ma anche nell'ultimo periodo
in ripresa
ha fatto anche dei buoni risultati. Noi parliamo ovviamente di Lugo con Paolo Tronconi. Ciao Paolo.
Ciao, buonasera a tutti. Buonasera.
Allora Paolo, raccontaci un po' questo 0-0.
Ecco, no, aspetta, sì. Paolo Tronconi, vecchia scuola. Parlavamo di scaramanzie e tutto, vogliamo anche un tuo parere delle scaramanzie pre-gara, durante gli spogliatoi, giorno
cosa
precedente.
Cosa succede negli spogliatoi pre-partita a livello scaramantico?
Ve la dico tutto, a volte ci capitava di cambiare tasselli, no?
Sì.
Ma io per quanti anni ho giocato mi sono sempre prima messo in destro. Io mettevo sempre in destro, se avevo pronti in sinistra aspettavo, facevi il destro e poi mettevi il destro.
A figura.
Comunque aveva le sue. Io sempre messo in destra.
Però insomma, la scaramanzia conta tantissimo, c'entra tantissimo nello spogliatoio.
Secondo me c'entra, sì.
Allora, ritorniamo a noi invece, Paolo. Questo 0-0,
allora,
dicevamo.
Posso fare una premessa? Posso fare una piccola premessa?
Ah, anche due.
A me non mi sembra giusto che il Viareggio debba rimandare le partite, perché si sapeva tutti e loro avevano questi giocatori e non vedo perché. Addirittura poi non so come mai fu rimandata una partita un 20 giorni fa, un mese fa, perché pensavano a dei temporali e poi dopo invece non successe niente, mi sembra a casa al video. Ora rimandano due o tre partite, secondo me non è giusto, però perché si fa sopra il campionato.
No, guarda Paolo, non so se non hai sentito quello che abbiamo detto in precedenza, era lo stesso mio ragionamento fatto a inizio del discorso sulla promozione, che sicuramente questo va a sfalsare per il Viareggio stesso, ma va sicuramente a sfalsare anche nelle altre zone della classifica, quindi siamo pienamente d'accordo che non è una bella cosa, ecco.
Poi aggiungo un altro, poi c'è un altro problema nel nostro girone, perché sembra che una squadra,
la Lunigiana,
c'è un reclamo in corso, e se è vero che questo, insomma, di questa squalifica verrebbe modificata la classifica sicuramente,
però
cioè, capito, bisogna vedere se questo è vero, perché certo, giovedì viene fuori
il bollettino,
la sentenza, sì, che
sì, però anche lì ne ragionavamo fuori onda qua, c'è il rischio però, Paolo, che la stessa cosa che è avvenuta per Nuti a Barberino si riveli anche per la Lunigiana, nel senso la partita per la quale è stato fatto ricorso venga magari data persa, ma le precedenti, come è stato per il Barberino, vadano a finire in cavalleria. Non lo sappiamo, dovremo vedere quello che il bollettino dice. Chiaro.
Esatto, però io però ti dico una cosa a proposito: noi qualche anno fa, 7, 8, 9, 10 anni fa, ci dettero, mi sembra, per 7, 8 partite, 3 o 4 punti di penalizzazione. Praticamente Sandonne play out di sotto e con due pareggi noi siamo retrocessi. Mm-hmm. Oltre a tutto, capito? Noi ci penalizzarono.
Certo.
Ora non so se è cambiato qualcosa, premetto.
Certo,
però
certo.
A noi ci penalizzarono.
Senti, ma lo vogliamo parlare un po' di Lugo, di questa partita di sto 0-0
di Pieve Fosciana. Pieve
Fosciana, ultimo in classifica, però dicevamo una squadra che comunque in questo ultimo periodo si è anche rinforzata.
Allora, tanto si sa tutti, a dicembre c'è diverse squadre, per dire, noi abbiamo visto il San Marcavenza, hanno comprati 4-5, l'ha presi credo, e anche loro sono rinforzati. Io ho un amico su in Garfagnana, mi aveva detto: guarda, state attenti perché non è una squadra di 3 mesi fa. Infatti loro le ultime 2 partite in casa l'hanno vinte tutte e 2, sia in Malisese che in Lamporecchio, mi sembra. Sì. Quindi che c'entra? Non sono, poi abbiamo giocato in un campo molto adatto per la, insomma, almeno per la categoria, se ne trova tanti, si trovano tutti meglio, però non è la squadra di che venne a Lugo, diciamo.
In questo senso sto 0-0 come maturato, come lo si prende?
Ma io ti dico la verità, io non lo butterei via, cioè, loro non ci hanno mai tirato un porta praticamente, però e si poteva fare anche qualcosa di più, però secondo me non è da scartare via, perché ti ripeto, l'ultimo 2 in casa mi hanno vinto tutte e 2 loro, poi si gioca a Castelnuovo Garfagnana, non si arriva mai lassù, madonna santa, però vabbè.
È lunga, Paolo. Se non ho visto male, è stato il ritorno di Rizzo. Possibile?
Domenica è tornato Rizzo.
Ecco,
perché quindi... noi abbiamo. Allora lui, praticamente Rizzo è stato un fortunato, sì, quasi sì, 2 mesi, sì, mi sembra.
Sì, sì.
E allora noi aveva la necessità di portiere. Si è preso un altro portiere
e si è rotto.
La prima cosa si è rotto. Sì. Sicché praticamente...
Tra l'altro, come stanno i due? Quindi Rizzo che ha giocato e Genovese comunque era infortunato.
Genovese è fortunata ancora, e Rizzo ieri ha giocato, mi sembra abbastanza bene, via.
Beh.
Almeno ieri sembra abbastanza bene.
Beh.
Ora si sono un po' fatti a far gol, la differenza, cioè, vero? Ultimamente non è che se ne... Ma che c'entra? È un po' tutta la squadra, come dico, quando si prende gol è colpa di tutti, quando uno... però ultimamente è 0-0, 0-0, 1-0.
Certo, certo, chiaro. Paolo, grazie mille.
Ciao, buona serata a tutti.
Ciao, grazie. Allora, bisognerà vedere questo derby la prossima settimana, sempre sentito, e comunque sarà colorito, perché come l'andata, sia l'andata, ci saranno i tifosi delle due fazioni.
No, ma anche perché, Alessandro, ora per entrambe, per motivi diversi, squadre che erano state, che sono
sì,
state ai margini della zona playoff, adesso c'è anche un po' da guardarsi le spalle, quindi sbagliare un'altra partita potrebbe essere, quindi sarà un pallone che pesa quello di domenica.
Sì, di Comano abbiamo già parlato un po' all'inizio della promozione, sentiamo adesso l'intervista a Giovanni Tortelli.
Fine gara di Comano Castelnuovo Garfagnana con la vittoria degli ospiti per 2-0. Direttore sportivo Giovanni Tortelli, un primo tempo con poche emozioni, nel secondo tempo buona la prima mezz'ora di Comano, è andato vicino al vantaggio e poi quell'ingenuità che vi è costata il rigore e da lì poi il raddoppio.
Sì, hai detto bene te, nel senso che un primo tempo secondo me mi è piaciuto, l'hai detto, quando hai detto non lo ricorderemo a lungo questo primo tempo, e concordo da tutte e due le parti. Il secondo tempo secondo me, per assurdo, abbiamo fatto meglio di loro e abbiamo perso 2-0, ma sai, il calcio è questo e gira così e dispiace.
Un po' di sfortuna anche per gli infortuni che avete subito sia con Bertini che con Nardone.
Ma sì, Bertini sentivo tirare dietro e l'ha levato per precauzione, però per quanto riguarda, poi secondo me quando è uscito è entrato Paggetti al posto di Nardone, a me Paggetti è piaciuto molto, la prima mezz'ora Paggetti a me è piaciuto molto, niente, è capitato anche una palla importante che si era liberato bene e poi ha sbagliato proprio il tocco finale, però ecco, a me è piaciuto, chi è entrato ha fatto bene.
Ora avete quattro partite di fondamentale importanza. Domenica prossima andate a Viaccia, poi ci sarà il Malesetti qui a Dicomano, andrete a Casalguidi e poi chiuderete questo, questo poker di partite con il derby con il Lucco. Qui c'è da fare punti, c'è proprio da fare.
Bravo, dice, cosa bisogna fare? Punti. Bisogna fare punti. Poi come, non lo so, ma bisogna fare punti, ecco.
Recupererete qualcuno?
Ma sai,
è presto per valutare.
Ma non lo so, ora quelli di oggi non si sa. Ora recuperiamo sicuramente Marchese, che finisce le 5 giornate di squalifica. Nocentini no, sicuramente, perché ha ancora il ginocchio gonfio e c'ha il controllo mercoledì, per cui no, no.
C'è solo da augurare buona fortuna, dico Mano, e ne ha bisogno.
Grazie, grazie, ce ne abbiamo bisogno.
479-88-000.
Meno male non abbiamo noi fuori onda, no. Che qui si intreccia,
no, finché il regista si ricorda di abbassare i microfoni.
Esatto,
va bene.
Carnevale politico.
Allora, Pietro Ballini, no. Potrebbe il risultato del Barberino di ieri, tra l'altro sul campo di quella che era la capolista
Iolo
1-1, cambiare anche un po' le sorti? Si diceva a volte prima che tu arrivassi di un episodio che magari ti può cambiare la stagione, no? Di un risultato che ti può cambiare una stagione. Potrebbe essere questo quello che può far cambiare la stagione al Barberino?
Speriamo di sì per il Barberino, che però ci ha sempre abituato a lottare fino alla fine per arrivare al risultato. Hanno cambiato e stanno con hanno cambiato allenatore, quindi magari i ragazzi dopo l'addio di Silvio, era da un lungo periodo lì con loro, si sono sentiti anche magari più responsabilizzati e si sono presi un po' la squadra sulle spalle. Vediamo se riescono ad arrivare all'obiettivo. Molta fiducia nei Barberini.
Dicevamo ieri un risultato di spessore, perché sul campo dello Iolo, che era la squadra capolista,
ma poi credo a livello di solidità mentale abbia maggior valore il fatto di essere andati sotto, essere in genere anche su un campo di una squadra forte, prendi il gol, tendi ad aprirti, invece non aver allentato, aver trovato il pareggio con Nuti, credo sia un bel risultato, anche se come negli altri campionati non molla nessuno. Ieri la vittoria esterna degli amici miei a San Casciano, hanno da un lato tengono lì la San Cascianese, ma rendano la lotta molto agguerrita, anche perché, e poi passiamo all'altro girone, due squadre sembrano un po' andate, il Castello e l'Isolotto, anche a livello di forbice. Per quegli altri due squadre che si lotteranno l'altro play-out resta ancora tutto aperto. In questo momento il Barberino sarebbe a giocare il play-out nella parte di sotto, ma le squadre la precedono di poco, quindi il campionato del Barberini è ancora molto aperto e può succedere ancora di tutto.
Nell'altro girone, girone D di prima categoria, perde il San Gaudenzio di Misura sul campo del Vaggio Piandiscò 1-0. Sentiamo com'è andata dalla voce di Marco Bargagni. Ciao Marco, buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti.
Allora, raccontami un po' questa sconfitta di Misura su un campo come quello di Vaggio Piandiscò contro una squadra che aveva bisogno di punti.
Sì, in effetti sì, era abbastanza bisognosi di punti, la squadra che, osservando un po' la classifica, si è sempre mantenuta nelle parti basse. Nulla, noi eravamo anche un po' rimaneggiati, ma non per cercare scusi assolutamente. Chi ha giocato e che poi è stato anche magari subentrato ha fatto la sua parte, la parte bene. Niente, si è preso un primo tempo anche privo di tiri in porta. Dall'unico un calcio d'angolo, ben calciato in modo forte, e non so se è stato un fallo sul portiere nostro, e ha provato a smanazzarla, l'ha appena sfregata e molto probabilmente le rimbalzare addosso a un giocatore di loro e la palla le finiva dentro. È una squadra abbastanza muscolare, cioè faceva un calcio anche abbastanza, anche un po', ora passiamo i termini, un po' anch'io, sempre palla alta, sempre non c'era modo di giocare, un campo anche abbastanza duro, e poi un po' anche bruttarello per quello riguarda l'erba e tutto il resto. Ovviamente non sono certo le scuse, San Gaudenzio ieri forse ha fatto una delle partite, forse una delle più brutte dell'anno, poi sarà un po' i carichi di lavoro della settimana, poi tante cose. Purtroppo abbiamo fallito una macroscopica occasione per poter arrivare al pareggio, ma come succede nelle migliori famiglie.
Può capitare. Marco, è possibile, riprendendo anche le tue parole, che dopo un periodo di rincorsa dove il Sangodense aveva fatto vedere anche buone cose, supportate anche dei risultati, adesso davvero ci sia un po' una flessione a livello proprio calo fisico e mentale, magari per poi ricaricare le pile per l'ultima parte della stagione?
No, io calo fisico e mentale forse è accaduto, come ha spiegato anche il ministro le settimane passate, su quello guardava anche un po' a cavallo tra l'anno nuovo e l'anno vecchio e l'anno nuovo. Sapete benissimo di che cosa mi riferisco, certo, a sì, alcune sì, partite pezzettate, giocate in due volte, partite sospese, allenamenti non portati a buon fine perché tutta la settimana non riesce a allenarsi e poi il mercoledì. Ma insomma, dalla domenica scorsa con TB Biena, come vi è stata anche raccontata lunedì scorso, c'era stato proprio un ribaltamento. Ieri forse un attimo di stop, e niente, ci sarà la settimana da potersi lavorare, e il mister è benissimo in grado di poter recuperare, se c'è la possibilità di recuperare anche qualcuno infortunato, perché tra l'altro ieri è stato fatto soltanto 3 cambi perché purtroppo c'aveva soltanto quelli, il resto non erano a disposizione, quando per tutto l'anno i cambi sono sempre stati, se non 5-4 sempre.
Marco, si può dire che domenica è la partita peggio da preparare? Il Prato Vecchio ha preso 5 gol dallo Sporting Guard anche domenica, è ultimo, nettamente staccato, non ha mai vinto. A livello anche di preparazione mentale ci vorrà una settimana in cui non farà abbassare la concentrazione.
Beh, sai, sicuramente siamo un po' abituati, insomma, anche a certe partite, che sia con la prima o che sia con l'ultima, c'è sempre una battaglia in campo, c'è sempre squadre agguerrite, squadre che vorrebbero venire a prenderti il risultato, e specialmente quando sei assetato di risultati sono sempre forse anche le peggiori, però nulla toglie di poter sempre diciamo il portino di casa nostra. Ora sentivo anche i numeri di Paoli e mi ha fatto anche un po' riflettere. Abbiamo fatto un punto nelle ultime 4 trasferte in casa, forse si ricomincia a ritornare al fortino di San Godenzo, però ripeto, i ragazzi sono sempre presenti, sempre sul pezzo e tutto. Poi purtroppo è un campionato che ha 2 livelli su quello che abbiamo fatto lo scorso anno. Io parlando anche ieri con dirigenti di tanti storici anche di altre società, si conviene che tra la prima e la seconda c'è una differenza abissale, veramente abissale. Io poi anche in settimana io mi vado anche a vedere dove ci sono dei recuperi o cose del genere. È un calcio un pochettino diverso. Io vi faccio un esempio soltanto. La scorsa settimana il BBN aveva un attaccante, penso che abbia 36-37 anni, che è sceso da categorie importantissime, ha girato in Umbria, ha girato in Toscana. E ha già fatto 8-9 gol, è arrivato a Natale, è arrivato. Quando certe squadre si presentano con certi giocatori, la differenza la fanno anche in questo senso. Poi vabbè, il Pipiana l'ha perso, che discorso è normale, però è il valore aggiunto. E spesso sale per il gruppo. Ecco.
Marco, grazie.
Grazie mille.
Bene, saluti a tutti, buona serata.
Ciao, buona serata.
A me piace quando Pietro è qui, perché con lui si può chiedere anche delle cose un po' più di spogliatoio. Allora, si parla sempre di partite trappola, partite che si preparano da sé, partite che da non sbagliare, eccetera. Ma davvero l'aria nello spogliatoio cambia a seconda di chi incontri? Ora faccio esempio di San Godenzo, domenica gioca contro l'ultima in classifica, partite si preparano da sé, partite si preparano che bisogna stare sul pezzo.
Secondo me con l'ultima in classifica non si prepara.
Si parlava di Gallianese Reconquista, partite che si preparano da sé e così via, ma davvero così cambia l'umore nello spogliatoio?
Questo discorso qui lo fa tutto l'esperienza, cioè un giocatore d'esperienza sa che ne ha già vissute, cioè una persona come me, un ultra trentenne, ne ha vissute tante partite e sa magari come comportarsi. In questo calcio dove ci sono tanti giovani, queste partite e queste situazioni diventa molto difficile prepararle, soprattutto quella per San Gaudenzio e Domenica, perché trovare gli stimoli di giocare contro il Prato Vecchio ci vuole molta concentrazione, ma penso sia bravo mister Coppini a fargliele trovare.
Anche perché se non poi non la sblocchi, diciamo, abbastanza rapida, poi ti entra un po' d'ansia.
Sì, sì, sì. La paura è perdere, la tensione della partita, anche diciamo ti afflosci subito e dici ma non riesco a fare gol, non riesco, quindi esatto. È andata male così, e c'è il rischio anche di perdere queste partite, perché poi magari con un'azione queste squadre riescono a farti gol. È molto più semplice preparare la partita con la prima o la seconda, certo. contro chi ha sicuramente la motivazione.
Più facile preparare le partite per chi incontra la Gaglianese, che è in testa alla classifica, vero Marco Ferretti? Ciao Marco.
Senza dubbio.
Ma la Gaglianese
non manca le motivazioni, certo. Alla Gaglianese.
Chi incontra la Gaglianese non manca le motivazioni, ma la Gaglianese incontra le altre squadre, ha sempre le stesse motivazioni, ha sempre la stessa tensione di prepartita.
Le deve trovare.
diciamo di sì, però inconsciamente c'è sempre qualcosa. Nel senso che un conto è anche noi quando siamo andati a Saginale o con Reconquista, e un conto sarà affrontare magari l'ultima in classifica, penso sia naturale. L'importante è sempre tenere la tensione altissima, perché lo sgambetto sta dietro l'angolo.
Per esempio la partita di ieri contro il Santa Brigida era una partita, come dicevamo anche l'altra settimana, trappola, perché comunque Santa Brigida è squadra, nonostante la classifica un po' che manchi qualche punto, però sempre squadra ostica da affrontare.
Sì, no, infatti, a parte ultimamente stava anche bene, perché insomma si era ripreso facendo anche dei buoni risultati, e quindi sono le partite pericolose. Diciamo che l'1-0 è un po' bugiardo, perché potevamo chiuderla molto molto prima, perché siamo andati in vantaggio subito e già nel primo tempo avevamo avuto altre 2-3 occasioni, e poi come succede dopo, rimanendo sull'1-0 l'abbiamo tenuta aperta, e alla fine insomma si è anche rischiato qualcosina, insomma, però insomma sarebbe stato insomma forse troppo ingiusto pareggiare sta partita, perché insomma è stata dominata in lungo e largo, diciamo.
Marco, si apre un periodo importante per la Gaglianese, non che ci siano stati periodi meno importanti, ma domenica avete una trasferta impegnativa su un campo di un Pelago che io ho visto ieri, è comunque squadra quadrata, tosta, e che ultimamente sta ottenendo ottimi risultati. Poi avete il quarto di finale di Coppa a Fraticciola, che è un'altra gara importante, e poi un altro impegno casalingo a sua volta importante. È un po' questa fase un po' quella chiave per la vostra stagione, e quindi ti chiedo anche a questa fase come ci arrivate.
Sicuramente è una settimana importantissima, perché sì, due partite di campionato belle toste, e con due squadre attrezzate, di cui insomma il Pelago ci ha messo in difficoltà anche all'andata in casa, e questo quarto di finale che comunque porta via sempre energie e preparazione. Ci si arriva con purtroppo l'infortunio di Ciccio Savano,
che
la stagionale ha riportato una forte contusione al piede, per un pestone magari involontario.
È stato Ballini? Perché sennò...
No, non credo. E quindi già insomma anche ieri abbiamo dovuto fare a meno di lui. Si spera in questa settimana di recuperare sia Uico che Focardi, che sono già rientrati in gruppo, quantomeno per la partita di Coppa. Questo potrebbe essere l'obiettivo. Ci si arriva però chiaramente consapevoli che insomma si sta facendo un bellissimo percorso, e quindi bisogna essere tranquilli nell'affrontare le gare sempre al meglio, ecco, senza magari affrontare domenica e Pelago senza pensare al mercoledì al quarto di finale di Coppa, ecco, perché comunque è importante.
È comunque un obiettivo anche la Coppa a questo punto, insomma.
Direi proprio di sì, insomma, l'avevo detto anche l'altra volta, ci siamo ritrovati qui un po' anche casualmente, perché insomma le partite di Coppa sono sempre un dentro e fuori, e a questo punto insomma ci andiamo a giocare questo quarto di finale contro, ci hanno detto, una squadra ben attrezzata come il Circolo Fratticciola. Speriamo, ecco, di uscire da questa settimana positivamente, perché poi insomma magari si prende anche un po' più di entusiasmo per finire la stagione.
Marco, grazie mille.
Marco, grazie.
A voi, buona serata a tutti.
Ciao, grazie.
Continueremo a parlare di seconda categoria più tardi, intanto pubblicità.
Era una gara temuta per il Sant'Agata contro un Pelago che era una delle squadre più in forma del momento, con Silvio D'Apolito a fare il bilancio di fine gara. Forse ai punti, se c'è una squadra che doveva vincere, era proprio il Sant'Agata. C'è l'amarezza, al di là del palo, al di là delle occasioni sprecate, forse di aver concesso il gol nella vera e unica occasione che il Pelago ha avuto, che ha indirizzato la gara e che poi ha comunque costretto una gara di rincorsa. È forse l'unica nota negativa in una gara in cui invece vanno tratti tanti auspici interessanti, importanti e positivi.
Ma guarda, io direi che se in una partita di calcio di 95, quasi 100 minuti, c'è un'unica nota negativa, già è un successone. In effetti abbiamo fatto, già stavamo facendo un primo tempo, forse i primi 10 minuti eravamo un po' lenti sulle seconde palle, poi invece veramente una gran parte di primo tempo. Nel finale un infortunio tra portiere e difensore di scarsa comunicazione, insomma, sì, un gol regalato all'avversario che per altri 7-8 minuti ci ha un pochettino così, quasi chiusi, imbarazzati. Secondo tempo invece complimentoni, gran partita, secondo me gran partita su questo campo, gol del pareggio, diverse occasioni, forse nel finale addirittura un'occasione dubbia, però insomma veramente una grandissima prestazione, ci porta a un solo punto, ma la soddisfazione di aver tenuto testa e forse anche giocato meglio di una squadra che in questo momento è qualificata ai playoff.
Peraltro una nota secondo me positiva in un campo piccolo come quello di Sant'Agata, con un giocatore importante come Dumitrachi dovuto spostare al centro rispetto al suo ruolo, il valido utilizzo delle fasce è stato uno dei, a mio avviso, punti forti del Sant'Agata di oggi.
Ma noi abbiamo dei limiti numerici a centrocampo, perché appunto abbiamo dovuto spostare Dumitrachi, che però insomma in questa categoria penso ne possa fare diversi di ruoli, e invece una buona, diciamo, non voglio dire abbondanza, però tanti giocatori esterni offensivi, è inevitabile. Il più è avere sempre un po' di coraggio per giocare la palla su un campo che chiaramente comporta dei rischi, degli errori per il rimbalzo sbagliato, per la distanza, perché gli avversari sono subito a ridosso, però noi abbiamo gli esterni offensivi bravi e cerchiamo di sfruttarli, con, devo dire, anche buonissime doti di inserimento di Santi, per esempio, esterno basso, e anche di Zanieri quando ha giocato, ora manca Lepri che si è stirato, ma insomma sì, gli esterni siamo in tanti e bravi.
Ce lo vogliamo, ormai te lo richiediamo, porre un obiettivo per questo campionato del Sant'Agata? Sì, la salvezza, togliersi prima possibile dai guai, perché è un campionato strano che può riservare mille sorprese in basso, però al di là di questo il Pelago, che come diceva nei playoff è avanti 7 punti, è comunque un obiettivo da perseguire. Vero che il Reconquista sta pian piano allargando un po' la forbice, però insomma
sinceramente già non è che non penso a scalare le posizioni, no, però immagino che per quanto possa il Sant'Agata arrivare quinto, di sicuro ci sarà il rischio di una forbice, ma in questo momento non è tanto la priorità mia. La priorità è che con squadre e quinto in classifica abbiamo giocato secondo me alla grande, magari domenica non è stato proprio così con l'ultima in classifica, quindi vuol dire che comunque ogni partita comporta dei rischi. Al di là degli obiettivi, facciamo conto di, se noi abbiamo due obiettivi simili, è quello di non farci pigliare da quella dietro di noi e cercare di agganciare quella davanti a noi, che in questo momento non so la Ludus a quanto è, insomma, però è abbastanza distante, lasciamo perdere in questo momento i playoff.
Sant'Agata che non perde da 10 incontri, eh?
Sì, non perde 10 incontri, ma soprattutto ieri ho visto un buon Sant'Agata con buona personalità, ha regalato un gol, se no avrebbe potuto sicuramente portare a casa la partita, non ha avuto neanche fortuna, però ecco, un Sant'Agata in crescita, secondo me positivo, e che credo No, no, appunto, non so se potrei andare ai playoff, ma possa togliersi delle soddisfazioni. Questo sì. Mi fai aggiungere, sì, torno un attimino indietro sulla Gallianese. Stavo guardando in vista di mercoledì prossimo il circolo Fraticciola, che l'affronterà, che fino a qualche settimana fa era in testa al proprio girone, a girone L. È un po' in calo, anche ieri un pareggio contro una squadra non di alto livello, scivolata al terzo posto, quindi magari è una squadra che, vedendosi sfumare la vittoria del campionato, proprio sulla Coppa si concentrerà di più, quindi impegno forse ancora più gravoso per la Gallianese.
Chi dopo 19 giornate ha ottenuto il suo obiettivo stagionale e riconquista con la vittoria di ieri e salute a 41 punti, nonostante il secondo posto, è per ora matematicamente salvo, giusto? Gianluca Torresi?
Penso di sì, ciao, buonasera.
Allora Gianluca, ciao, buonasera, intanto partiamo da qua. Salvezza ottenuta alla 19esima giornata, come si motivano i ragazzi nelle prossime 11 partite?
C'è da far legna ancora, magari sta facendo un bel barbecue più arrivato ai primi 5.
Scherzo
a parte, ovviamente ci permettiamo di farti questa battuta, insomma, perché l'abbiamo... lo sappiamo, insomma. Vittoria di ieri sul campo del Bagno a Ripoli 2-0, raccontacela un pochino questa partita, come è arrivato questa vittoria.
È stata una partita difficile ieri, perché secondo me loro sono davvero davvero una gran bella squadra e giocano anche un bel calcio. È stato tipo un incontro di pugilato, loro sono partiti forte, noi siamo stati lì in guardia, non abbiamo rischiato nulla o poco, abbiamo preso colpi all'inizio, poi dopo un gancio, il secondo gancio, 2-0 per noi, 3 punti, 41 salvi.
Ecco Gianluca, è un po' la caratteristica della tua squadra quella di saper incassare, di soffrire anche, perché io ho visto a Galliano e più o meno la partita era andata anche in modo lì la Gallianese fece gol, poi nel secondo tempo comunque anche voi avete avuto l'occasione per poter pareggiare. È un po' la caratteristica di questo Reconquista di saper soffrire e capire un po' la squadra avversaria e poi magari pungere nel secondo tempo.
Allora, noi abbiamo un grande cuore e magari difettiamo un po' in qualità, quindi quello un po' ci limita anche nel gestire la partita, però con questo cuore, con questa passione, poi con tutti i dovuti scongiuri, fisicamente stiamo abbastanza bene, alla lunga possiamo dar noi a tutti, come è successo a Galliano.
Gianluca, ti faccio una domanda, mi provo a azzardare sul tecnico.
Porto a cena per la festa salvezza.
Sì, no, quello poi mi dirai la data, no? Vabbè, certo.
Ovvio.
No, dicevo, se uno guarda i numeri strettamente, vede che Reconquista ha subito solo 13 gol in 19 partite. Mi colpisce il fatto che tu hai avuto anche l'anno scorso l'esperienza, insomma, negli anni precedenti l'esperienza Sant'Agata, quindi in un altro campo estremamente piccolo come dimensioni. Credo che riuscire a tenere bassa la statistica dei gol subiti abbia maggior valore in un campo dove le occasioni sono di più. Ti chiedo un po' qual è il segreto in tal senso, perché ripeto, in campi così piccoli magari è facile trovare la squadra di gol, ne fa tanti. Riuscire a tenere a questi dati, a questi numeri, la difesa, ecco, ti chiedo Gianluca un po' qual è la chiave tattica di tutto ciò.
Allora, è un'osservazione correttissima, perché campi come Sant'Agata, come Reconquista, le partite non finiscano mai, vedi quello che è successo a noi con il piano di San Bartolo, sì. Sono proprio partite che non finiscono mai, un fallo laterale, un calcio d'angolo, una punizione ti può mettere in difficoltà. Ci lavori la settimana, e chiedi a tutti, a partire dalla punta all'ultimo tifoso in tribuna, di dare mano, sacrificarsi per proteggere la porta, perché tanto abbiamo visto ora, poi magari il tempo mi smentirà, che in un modo o nell'altro qualche gol lo possiamo trovare.
Gianluca, ultima domanda che ti faccio, poi eventualmente non so se Pietro ti vuol chiedere qualcosa. Due cose, che il tema della serata, scaramanzia e calcio, tu so che in parte lo sei e ci tieni a queste cose, e chiedo un parere anche al tecnico, quindi a chi vive dall'altra parte, come in Mugello si affronta il carnevale, che è sempre un tema importante.
Solitamente le domeniche carnevalizie sono un po'
a rischio.
Allora, per quello che riguarda la scaramanzia, si potrebbe fare una trasmissione solo su quello, quindi lasciamo fare quella cosa lì. Per quello che riguarda il carnevale, allora, di sicuro può condizionare, perché si sa che per ragazzi di 20, 22, 25 anni, forse Pietro mi può confermare anche sopra i 30.
Lui va, anche quelli, sì, che...
è una tappa fissa e si cerca di far perno sul senso di responsabilità, però ti posso anche garantire che lo stesso Diotto, quando allenava Scalperio a Sant'Agata, era una cosa che ti condizionava la stagione,
sì, cioè, sì, come
la settimana,
come il cantamaggio a Barberino, sì, sì, sì,
sì. Quindi ci sono un po' tutti, magari quest'anno a San Piero il carnevale l'ho sofferto meno, però magari a Scalperio a Sant'Agata hanno sofferto di più Diotto,
certo, chiaro.
Poi siamo in seconda, prima categoria, quello che è. Se, spero che i ragazzi si comportino bene, ma non gli puoi dire, soprattutto quando certo. Sei a 0 euro, non andare o non divertirti, perché poi 20, 22 e anche 35 anni, Pietro, passano, quindi godiamocela.
Mi sembra un ragionamento e fila alla grande.
Vai a comprare la ciccia e la metti sui barbecue.
Eh sì, perché noi si mangia, vai. Ciao,
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 grazie.
Ciao, ragazzi, ciao, ciao. Ciao. Ciao.
Credo insomma un buon risultato, ad ora al di là di tutto, sì, però per riconquista, no, comunque ricordiamo che è sempre risultato. Una mia opinione.
Poi ora al di là delle nostre battute, sì, no, lo scherzo, chiaro. E la salvezza, cioè, è a 3 punti dalla prima, è a 6 punti sulla coppia di terza, sì. In classifica, insomma io credo che a questo punto, come diceva Gianluca, togliersi qualche altra soddisfazione, certo. Sia doveroso per, certo, per no, riconquista, no, perché quello che ha fatto è una impresa. Non per questo il Reconquista deve
anche perché poi alla fine, se mettiamo in caso che il Reconquista poi ora magari, non ti dico molla, ma insomma ha meno risultati e finisce settimo, ottavo, poi vanifica quanto di buono ha fatto in queste 20
ma non credo sia la società,
nel senso,
sia Gianluca Torresi,
non mi fraintendere,
non abbiano gli strumenti per tenerli,
ma se te tu parti da un risultato buono e poi peggiori, insomma alla fine poi rimane quello, no Pietro?
Sì, ma diciamo anche il grande entusiasmo c'è intorno alla squadra, insomma, aiuta tanto, e la nota che fa vedere sono i gol presi, un grande lavoro del mister, sono nettamente insieme ravvicinata alla Gallenese la miglior difesa, perché poi gli altri, compresi noi, ne subiamo almeno 10 in più, e quindi questa è
allora derby di
Firenze, scoppiettante,
per chi l'ha vissuta dal campo,
tra l'altro in linea con quanto è successo in questo fine settimana in Serie A, con gol nei recuperi, tante segnature anche.
Diciamo quando si dice che durante la stagione, cioè, sì, vale la fortuna, ma bene o male alla fine dell'anno
Si compensa,
all'andata avevamo perso 1-0 all'ultimo minuto, tra virgolette, sprecando molti gol, e diciamo la fortuna ci ha un po' reso quei 3 punti ieri a Firenzuola, anche se comunque continuiamo a fare delle buone prestazioni, a sbagliare un po' troppi gol, questo è un po' il nostro cruce, e anche a prenderli, vediamo un po'.
Tra l'altro, Alessandro, fortuna e risultati in questo periodo noi invece continuano a non arrivare al Firenzuola. Firenzuola che comincia, l'avevamo già detto, a doversi guardare alle spalle, e pur disputando magari prestazioni comunque incoraggianti, lo hai visto diverso molto dall'andata al Firenzuola?
Diciamo che li ho visti molto convinti, probabilmente perché avevano tanta voglia di riscatto dopo un periodo, dopo un brutto periodo. Hanno avuto, come ha detto giustamente Medi anche nelle interviste, subito 2 infortuni anche importanti, perché per esempio Bartolacci si è rotto qualcosa alla mano. Avevamo bisogno di la vittoria, noi ne avevamo bisogno anche noi. È stata una bella partita, alla fine la potevamo vincere sia noi che loro, e abbiamo vinto noi.
Andrea Iacchiari ieri con Bazzawi e con Sansu.
Siamo ai nostri microfoni, Medi Bazzawi, che ringraziamo perché penso sia molto difficile commentare la partita di oggi. Io ho detto in cronaca a 10 minuti dalla fine, Saginale sembrava in difficoltà, non sembrava avere la possibilità di ribaltarla, e tutto lasciava intendere che poteste cogliere i 3 punti.
Ma sicuramente negli ultimi 10 minuti stavamo molto meglio fisicamente, avevamo l'occasione prima per chiuderla sul 3-2, poi dopo subito il 3-3 avevamo anche l'occasione di andare in vantaggio un'altra volta, non siamo riusciti a sfruttare tre palle gol nette, grandi interventi del suo portiere, oppure errori dei nostri attaccanti, e è arrivato il gol nel finale su una punizione laterale e va bene, ci prendiamo anche questo risultato e andiamo avanti per la nostra strada.
Come ha detto, cioè, riprendo le parole di mister D'Onofrio della scorsa settimana a contropiede, è un periodo in cui evidentemente comunque avete un conto aperto con la sorte, perché sostanzialmente ogni pallone che viene tirato verso la vostra porta quasi sempre finisce in gol, voi magari costruite anche tanto e non capitalizzate, c'è solo da superare questo momento.
Sì, i momenti di difficoltà bisogna cercare di superarli insieme e su quello non ho dubbi, i ragazzi sono uniti, sanno cosa devono fare e tutto. Sembra buffo parlare di una partita dove siamo riusciti a fare tre gol e averla persa e abbiamo avuto altrettante occasioni da gol. Questo momento ci gira male, siamo in debito con la sfortuna in modo clamoroso, però dai, sappiamo i nostri obiettivi, si continua su questa strada qui, cercando di rischiare ancora meno possibile, insomma fare più gol possibili per poter uscire da questo momento. Abbiamo preso tre gol su tre mischie, picchia nel palo, picchia nel portiere, va dentro e sai, è anche sfortuna. Poi si parte, si fa una formazione, si cerca di sistemarsi, dopo 20 minuti abbiamo dovuto fare due cambi per infortuni, bisogna risistemarsi un'altra volta e purtroppo siamo in un periodo un po' così, però ne verremo fuori.
Mister Sansone, a 10 minuti dalla fine la partita sembrava, anche se era chiaramente il risultato era ancora in bilico, sembrava indirizzata verso la vittoria del Firenzuola, poi il gol di Gori ha cambiato di fatto tutto.
Sì, vabbè, la partita è sempre stata comunque in bilico, cioè non è che c'era una superiorità alla fine di una squadra rispetto a un'altra. Chiaramente il risultato era in bilico, ovviamente sul 3-2 per loro era difficile pensare che non si potesse vincere 4 alla fine, mancava 10 minuti alla fine. Però c'è anche da dire che ci abbiamo creduto e fortunatamente siamo riusciti a vincere, anche se oggettivamente anche un po' di fortuna, perché quando vince queste partite un po' di fortuna ci vuole.
Ci vuole, esatto, anche perché a mio avviso ci sono state alcune fasi della partita in cui non riuscivate a avere forse l'intensità necessaria per impedire di giocare al Firenzuola, che in alcuni momenti ha avuto un po' troppa facilità nel provare a fare il proprio gioco. Poi però, insomma, bisogna darvi atto di una grande determinazione e della voglia di crederci fino alla fine.
Sì, allora noi abbiamo fatto secondo me un primo tempo non ottimale, la palla girava lenta, noi eravamo contratti e non capisco il motivo, però eravamo contratti e questo non ci ha impedito di essere lucidi come al solito. Quindi questo è stato sicuramente uno dei momenti della partita in cui è stato forse il momento peggiore della partita, perché poi il secondo tempo, nonostante le occasioni che hanno avuto anche loro, però noi il secondo tempo abbiamo cambiato un po' marcia, sinceramente. Di sicuro il primo tempo lo abbiamo regalato e questo è una cosa su cui riflettere e cercare di migliorare questa cosa.
Tre punti naturalmente importantissimi al di là della corsa playoff, ma anche perché dava una statistica nel prepartita, venivate da una vittoria sola negli ultimi 7 turni, nonostante abbiate anche espresso delle buone partite, non ultima quella di domenica scorsa con la Gallianese, quindi serviva comunque reinnescare anche proprio l'avanzamento dei tre punti.
No, direi di no, perché noi abbiamo vinto il recupero col Firenze Sud.
Sì, certo, sì, certo,
sì, c'era guardandola anche da quel certo punto di vista lì, sì, però certo. È perché era l'ottava partita di campionato, però noi certo, diciamo, abbiamo vinto due partite di fila, effettivamente poi abbiamo inanellato tre pareggi, anche se tutti con un sapore diverso, perché quello in casa con la Vigor forse ha un sapore, diciamo, un po' amaro, mentre secondo me abbiamo fatto un'ottima partita in casa appunto con la Gaglianese, ma anche a Sant'Agata abbiamo fatto certo due secondo me ottime partite, che forse il pareggio ci stava un po' stretto, quindi diciamo che oggi abbiamo raccolto quello che insomma forse non abbiamo raccolto in qualche partita precedente, ecco, diciamo, mettiamola su questo piano, perché poi si sa benissimo che durante l'arco del campionato a volte abbiamo fortuna, a volte un pochino meno. All'andata con il Firenzuola abbiamo perso, ma immeritatamente.
Radio Mugello
79 88 000.
Per concludere il discorso seconda categoria, per concludere il discorso seconda categoria, in Emilia Romagna il Palazzuolo batte 2-1 il San Potito, rientra in zona playoff a quota 26 scavalcando l'Amaranto Castelguelfo battuto a Bagnacavallo per 3-0. Resta in testa l'Only Sport Alfonsine, che rimane una delle squadre più titolate e soprattutto continue di questa stagione. Nel prossimo turno il Palazzuolo andrà in trasferta proprio sul campo della capolista Only Sport Alfonsine, quindi difficile trasferta ad una squadra che la precede di 9 punti in classifica.
Torniamo invece alla nostra terza categoria, anzi andiamo nella nostra terza categoria dopo con il parlare di Vaglia, che dopo aver fatto una bella rincorsa e aver ottenuto anche la zona playoff, adesso sembra un pochino aver rallentato. Ne parliamo con Andrea Cialdai. Ciao Andrea, buonasera.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora, due sconfitte consecutive, sì, con l'Albereta e contro la Sancat, squadre comunque attrezzate, squadre di rispetto, ma sono sicuramente un campanello d'allarme. Chiedo al presidente Cialdai, è forse frutto anche del fatto che il Vaglia, compresa la Coppa, ricordiamo il 14 c'è la semifinale proprio la Sandro Vignini Vicchio che potrebbe portare per il secondo anno di fila consecutiva il Vaglia in finale, se anche questa serie di impegni magari vi ha tolto anche un po' di energie in questa fase del campionato.
Ma sì, direi che comunque gli impegni hanno influito sicuramente sul rendimento dei ragazzi, qualcuno un po' più stanco, poi ci sono un po' di fermi, risentimenti muscolari, affaticamenti, quindi può darsi sia sicuramente anche i troppi impegni ci hanno fatto tirare un po' il freno, ecco, nel senso ci hanno rallentato un pochino. E comunque avversari di tutto rispetto, ecco. Ora io parlo della partita di sabato contro la Sancat, avversari veloci che non hanno sbagliato niente in difesa, quindi insomma la sconfitta ci stava, ecco, per come è andata la partita, però che si deve fare, d'altronde hanno dato anche un calcio di rigore, per carità c'era, però ripeto, un avversario che in difesa, certo, non ha sbagliato niente.
Ecco Andrea, cosa manca a questo Vaglia che aveva fatto all'inizio un po' di questa stagione? Era andato un po' così e così, poi aveva fatto un grande rimonta tornando anche nella zona playoff, adesso ancora un calo in queste ultime due partite. Cosa manca per davvero fare il salto di qualità a questa squadra? Se ovviamente manca qualcosa,
A mio avviso no, l'unica cosa che manca appunto è la continuità, e sicuramente ora stiamo affrontando una serie di partite contro avversari abbastanza impegnativi. Lo dicevamo a settembre, sarà un bel campionato competitivo e lo stiamo dimostrando, ecco, lo stiamo vedendo domenica dopo domenica, quindi adesso finiamo questo filotto di partite che sono tutte con le prime 8 della classifica. La classifica poi tra l'altro anche molto corta, perché sì, dall'ottavo posto al primo ci sono 9 punti, sì, quindi non tanti, tutte squadre che meritano quelle che stiamo affrontando.
Tra l'altro Andrea, con la Sandro Vignini Vicchio vi trovate prima
a quattro giorni
di distanza, saranno due partite diverse secondo te?
Sì, sicuramente sì, ho questa sensazione, saranno due grandi belle partite, però sì, una in un modo o in un altro, ecco, immagino. Poi insomma, vedremo insomma.
L'importante è comunque quando si riescono a giocare queste partite. Andrea, grazie, certo, mille. Sì. Andrea,
a
grazie
voi.
Mille.
Grazie, buona serata.
Ciao, grazie. Per quanto riguarda le altre nostre squadre, pareggia 0-0 la Sandro Vignini Vicchio contro il San Paolino Caritas.
Questo è un po'
un risultato a sorpresa. Tra l'altro Sandro Vignini che ha un
poteva essere rallentato, l'occasione di riagganciare le due, sì, davanti, perché sì, c'era il big match in cui il Carbonile ha battuto la Sales agganciandola in vetta, il Lassandro Vigni poteva andare a 39, ha perso un po' l'occasione.
Ma sembra questo momento per Lassandro Vigni è anche un momento d'appannamento,
anche un qualche infortunio, sì,
qualche
di infortunio, troppo,
qualche risultato che insomma non è venuto, che hanno fatto, che hanno fatto scivolare. Mantiene sempre il terzo posto in classifica con 37 punti, a 3 punti dalla vetta della classifica.
In questo senso si avvicina anche, cioè perde l'occasione di avvicinarsi anche il Cavallina, perché perde in casa lo scontro diretto con la Rontese, una Rontese che si dimostra un po' una squadra, una mina vagante, può, sì, vincere e perdere con tutti. Dando Goti ha preparato evidentemente molto bene questa partita. Anche il Cavallina nelle ultime settimane sembra un po' aver rallentato. Di questo rallentamento di quelle davanti ne approfitta il Londa.
Il Londa, ne parliamo dopo, perché abbiamo il nostro ospite di Cavallina. Lo stai facendo aspettare. Paolo Goni, ciao Paolo.
Avevo capito male. Buonasera a tutti.
Paolo, scusa, Barretti si era dimenticato di te.
No, avevo capito, c'era un altro ospite.
No,
c'era Paolo, scusa.
Paolo.
No,
allora.
No, va benissimo, grazie di avermi chiamato.
Figurati.
Allora, magari dopo una vittoria era meglio, ma insomma.
Era meglio magari se mi chiamavi alla fine di dicembre, eravamo in vetta alla classifica, campione d'inverno, era un momento esaltante. Top. Comunque va bene uguale, fa sempre piacere sentirvi.
Paolo, dove finiscono i meriti della Rontese e dove iniziano i demeriti del Cavallina in questa partita?
Ma senti, la partita onestamente l'abbiamo tenuta a mano sempre noi, è che si passa un periodo non facile in fase realizzativa, creiamo abbastanza e poi non si riesce a fare gol. Anche domenica si è preso una traversa, portiere battuto, tante cose in aria e poi un errore, un rilancio lungo e si è preso gol. Quindi è un momento diciamo, non proprio no, ma insomma un momento ni, ecco.
Paolo, tra l'altro lo dicevamo prima con Andrea Scialdai, una classifica comunque estremamente corta con 7-8 squadre nel giro di 8 punti, può ancora succedere di tutto e puntualmente quello che avviene la domenica precedente sembra essere smentito nella domenica che segue. È un po' così la terza categoria o è proprio un momento così di questo campionato?
Ma io lo vedo più come un momento di questo campionato dove ci sono diverse squadre a buon livello che si equivalgono, perché in altri campionati dove c'era la corazzata che le vinceva tutte questo non succedeva, quindi vuol dire che quest'anno ci sono secondo me 5 formazioni che sono veramente costruite bene e mirano ad arrivare in fondo, tra cui ci siamo anche noi chiaramente.
Tra l'altro domenica impegnati sul campo del Fanalino di Coda in Pruneta, che però domenica ha riconquistato un punto, quindi come dicevamo per il San Gaudenzio, anche per voi partita a prendere con le molle e forse anche per Jacopo Nencini sarà una delle partite più difficili da preparare a livello di concentrazione.
Certo, cioè mi insegni che giocare con quelle ultime in classifica non c'è altro che perdere, perché tutti si aspettano il risultato e quindi non abbiamo altra chance che arrivare là concentrati, convinti, tranquilli, sereni delle nostre possibilità e ricominciare il cammino che in questo giorno di ritorno si è un po' interrotto. Via.
Paolo, grazie.
Grazie a voi, grazie mille. Ciao, ciao, alla grazie.
Tra l'altro, Pietro, che fortuna, le squadre di terza e giocano di sabato sotto Arnevale.
anche di lunedì. No, ci sono un po' di tutto.
Dicevamo dell'Onda.
Sì, l'Onda continua questo tiro e molla dell'Onda, sì, che si avvicina poi si avvicina, forse è questo il motivo in cui della stagione dell'Onda, ossia che non riesce a trovare quella continuità e che lo faccia rientrare davvero saldamente nella zona playoff. In questo fine settimana vittoria ieri contro il Tosi per 1-0, era una partita da non sbagliare, l'Onda non l'ha sbagliata, sarà a 32 punti, rimane al limite della zona playoff, però chiaramente anche qui per la squadra di Londa ci deve essere quel saltino di qualità, di continuità che lo può davvero far rientrare in questa
tra l'altro per Alessandro playoff. La settimana prossima c'è un'altra serie di turni, un turno molto interessante,
concludiamo anche con lo Scarperia,
sì, scusami,
lo Scarperia,
certo,
che perde sul campo di San Francesco contro l'Alberetta 72-2-1. In questo caso anche l'Alberetta 72
è rientrata.
Sta rientrando nella corsa per i playoff. Lo Scarperia terz'ultimo posto in classifica con 16 punti.
Dicevo, sì, turno prossimo interessante, perché oltre a Sandro Vignini Vicchio, vaglia Sandro Vignini Vicchio, ci sono scontri importanti. Tra l'altro la sorprendente Rontese affronta proprio il neocapolista Carbonile, può essere una sfida importante.
No, senza dubbio la riprova per i ragazzi di Goti, che insomma possono fare lo sgambetto a una delle due capoliste. L'altra affronta l'Alberetta 72 in casa, sì, quindi anche questa non è una partita importante. Detto anche che il Londa va sul campo del San Paolino Caritas, lo Scarperia affronta in casa il San Salvi Sancat, e poi detto il derby, quello tra Vaglia e Sandro Vignini Vicchio, forse insieme a Sales Alberetta, è la partita della giornata
di cartello. Nell'altra parte dell'Appennino, la Marradese impatta in casa 0-0 con il Biancanigo Calcio, si fa scavalcare dal Villanova, che in questo turno ha conquistato una netta vittoria per 5-1 sull'Ulisse e Penelope, di conseguenza resta al penultimo posto in classifica e quindi diciamo da questo punto di vista continua, anche se con risultati meno pesanti dell'anno scorso, un campionato in cui la Marradese non riesce ad essere del tutto protagonista. Marradese proprio impegnata sul campo dell'Ulisse e Penelope nel prossimo turno, che la precede di 4 punti in classifica.
Siamo a conclusione, partite da preparare ce ne sono tante, meno difficile preparare il carnevale, giusto?
Anche se i vestiti vanno scesi,
ci vuole sempre tempo.
Bene, l'appuntamento ovviamente è rimandato mercoledì con Mercoledì Sport dalle ore 19, domenica dalle 14:15, sì, con Calcio Diretto, perché seguiremo le partite di eccellenza, poi invece puntuali contropiede carnevale o no alle 18:45.
Buon calcio e buon carnevale a tutti.
Buonasera.